Buongiorno a tutti, scusate un po' di preparativi. Avevo anche io preparato il mio cellulare per registrare, ma visto che Jeremy era già pronto, ho spento il mio, non vorrei iniziasse a vibrare mentre stiamo riflettendo sulla parola di Dio. Sì, come già accennato il caro fratello Gianni, questa mattina parleremo di questo argomento molto molto importante, nonché di grande attualità, che è il matrimonio. Ovviamente lo faremo da una prospettiva biblica, cercando di capire in primo luogo quali siano i ruoli del marito e della moglie, perché vedremo più avanti che Dio ha stabilito dei ruoli per il marito, un ruolo specifico per il marito e un ruolo specifico per la moglie. Perché si tratta di un argomento molto importante? Beh, perché con il matrimonio si viene a creare una famiglia, no? E la famiglia sappiamo bene che è la base della società. Quindi se la famiglia è una famiglia sana, avremo una società sana. Se la famiglia invece non è una famiglia sana, bensì superficiale, se ha problemi, se è sfasciata, la società rifletterà purtroppo queste caratteristiche negative delle famiglie che la compongono. E inoltre il matrimonio è un argomento di grande attualità perché? Perché vediamo che proprio in questi giorni è iniziato già da molti anni un attacco verso il matrimonio, verso l'istituzione proprio del matrimonio. Adulterio, divorzi, ma oggi più che mai questa istituzione sta subendo degli attacchi pazzeschi che vogliono addirittura stravolgere, e sta succedendo questa istituzione del matrimonio, il significato, il concetto stesso del matrimonio. Ovviamente stiamo parlando del matrimonio tra persone dello stesso sesso, che sta oggi è un tema che sul quale si dibatte parecchio, ma che purtroppo è destinato ad avere a essere messo in pratica in tante nazioni, già lo è, e anche qui da noi non tarderà ad essere probabilmente reso legale. Questa mattina però non vogliamo concentrarci sulla società in senso generale, vogliamo piuttosto concentrarci su ciò che vogliamo, su ciò che vogliamo fare noi, quello che siamo noi, cioè guardare dentro noi stessi, guardarci allo specchio, guardarci nello specchio della parola di Dio e guardare al nostro matrimonio, fare un'analisi del nostro matrimonio presente o futuro. Ovviamente ci sono coppie che sono sposate da tanti anni qui, coppie che sono sposate da meno anni, coppie che magari sono fidanzate o single che un giorno converranno a giuste nozze, se il Signore a questo nel suo piano per queste persone. Quindi è un argomento che interessa a tutti noi e dobbiamo fare molta attenzione, perché è molto molto importante. E proprio perché il matrimonio in questi giorni, in questo momento storico, sta subendo dei grandi stravolgimenti, il Signore mi ha messo un peso particolare da un po' di tempo a questa parte su questo riguardo appunto a questa istituzione. E abbiamo già trattato, non so se vi ricordate, 3 anni fa questo argomento, però oggi vogliamo un po' rivederlo, approfondirlo ed affrontare delle tematiche che magari sono un po' diverse da quelle che già abbiamo affrontato, vedere delle cose, delle dinamiche delle quali non abbiamo parlato la volta scorsa. Questo tema ho già detto che è importantissimo, non solo per la vita delle singole coppie, non solo perché i matrimoni siano felici e duraturi, non solo perché l'educazione dei figli sia secondo la parola di Dio, ma soprattutto perché realizzando tutto questo, la famiglia cristiana, qui stiamo parlando della famiglia cristiana, la famiglia cristiana sarà sana, forte e potrà servire, adorare e glorificare il Signore, il nostro creatore. Questo è il motivo per il quale vogliamo guardare al matrimonio oggi. E abbiamo già detto che la prima cosa da fare è definire i ruoli di marito e moglie. Questo è molto importante. Non perché dobbiamo essere un marito o una moglie perfetti, perché questo non lo saremo mai, però perché vogliamo imparare a comportarci secondo l'insegnamento della Scrittura come mariti e come mogli, anche avendo i nostri limiti. Quindi questo vogliamo fare oggi. E nella Bibbia troviamo due brani principali nei quali viene trattato questo argomento. E sono, il primo si trova in 1 Pietro, capitolo 3, versi 1 a 7. E vi pregherei di mettere due segnalibro, due segni nella vostra Bibbia stamattina, perché vedremo un po' da uno e un po' dall'altro, perché sono e si completano a vicenda, affrontano delle tematiche da alcuni punti di vista un po' diverse, quindi si completano. Quindi il primo brano è 1 Pietro, capitolo 3, verso da 1 a 7. Il secondo brano è in Efesini, capitolo 5, versi da 22 a 33. Andiamo a leggere il brano in 1 Pietro. Anche voi, mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, perché se anche ve ne sono che non obbediscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta della loro moglie, quando avranno considerato la vostra condotta casta e rispettosa. Il vostro ornamento non sia quello esteriore, che consiste nell'intrecciarsi i capelli, nel mettersi addosso gioielli d'oro e nell'indossare belle vesti, ma quello che è intimo e nascosto nel cuore, la purezza incorruttibile di uno spirito dolce e pacifico che agli occhi di Dio è di gran valore. Così infatti si ornavano una volta le sante donne che speravano in Dio, restando sottomesse ai loro mariti, come Sara, che obbediva ad Abramo chiamandolo Signore, della quale voi siete diventate figlie facendo il bene senza lasciarvi turbare da nessuna paura. Anche voi, mariti, vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna, come a un vaso più delicato. Onoratele, poiché anch'esse sono eredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Andiamo a Efesini, capitolo 5. Al verso 22. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, come al Signore. Il marito infatti è il capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, lui che è il salvatore del corpo. Ora, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Allo stesso modo anche i mariti devono amare le loro mogli, come la loro propria persona. Chi ama sua moglie ama se stesso. Infatti nessuno odia la propria persona, anzi, la nutre e la cura teneramente, come anche Cristo fa per la Chiesa, poiché siamo un membro del suo corpo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due diverranno una carne sola. Questo mistero è grande, dico questo riguardo a Cristo e alla Chiesa, ma d'altronde anche fra di voi, ciascuno individualmente ami sua moglie come ama se stesso. E altresì la moglie rispetti il marito. Bene, vedremo in questa riflessione questa mattina tre punti. Come al solito cerchiamo di concentrare l'attenzione, la nostra attenzione su tre punti per non dover ampliare troppo il discorso, ma cogliere dei punti fondamentali. Il primo è stabilire e capire dove ha avuto origine il matrimonio. Il secondo punto è il ruolo della moglie, il terzo punto è il ruolo del marito. Ora, dove ha avuto origine il matrimonio? Abbiamo già accennato che è Dio che ha istituito il matrimonio e la famiglia, vero? In Genesi capitolo 2, verso 18, leggiamo: dopo che il Signore ha creato l'uomo, leggiamo che c'è scritto: poi il Signore disse, non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che sia adatto a lui. Quindi il matrimonio ha avuto origine nel pensiero di Dio, ha avuto origine nel pensiero di Dio, è Dio stesso che lo ha istituito. Ed è nel suo piano meraviglioso per l'umanità che dobbiamo andare a cercare se vogliamo trovare l'origine del matrimonio. E se leggiamo la Genesi, osserviamo l'ordine della creazione, l'ordine in cui il Signore ha creato proprio ogni cosa, comprendiamo che Dio ha stabilito per l'uomo una posizione di leadership, di leader, no? All'interno della creazione, un'autorità in questa creazione. Infatti ricordate che l'uomo è stato chiamato da Dio. Dio gli ha portato davanti tutti gli animali, gli ha detto tu avrai autorità su tutti questi animali, e gli ha detto anche di nominare ogni animale, di dare il nome agli animali, no? E quindi questo è quello che Dio ha fatto, ha dato un ruolo di autorità all'uomo sopra la creazione. All'uomo spettava prendere le decisioni, stabilire le regole, eccetera. E questo frangente, la Bibbia ci dice che non si trovò un aiuto che fosse adatto per l'uomo quando Dio portò gli animali davanti all'uomo. Non si trovò un aiuto che fosse adatto in quella circostanza per l'uomo. Quindi Dio cosa fece? Creò la donna. E la storia la conosciamo, no? Prese una costola, fece cadere Adamo nel sonno profondo, prese una costola di Adamo e da lì creò la donna e gliela presentò davanti. E la cosa importante che comprendiamo è che questa donna, questo nuovo essere vivente, aveva delle caratteristiche particolari che non si trovavano in nessun altro essere vivente quando Dio ha creato la terra e l'uomo e gli animali. Quindi Dio ha creato questa donna con delle caratteristiche molto particolari che permettessero a questa nuova creatura di essere un aiuto convenevole, come dice la scrittura, un aiuto convenevole per l'uomo. E infatti il compito della donna è proprio questo, cioè di essere un aiuto convenevole per l'uomo, poi lo vedremo più avanti, lo approfondiremo più avanti. Ed è questo il compito che Dio ha affidato alla donna, il motivo stesso per il quale la donna è stata creata, è essere un aiuto adatto per l'uomo. Poi però successe qualcosa, ricordate? Successe qualcosa di molto importante, la caduta. Il peccato entrò a far parte della creazione. Il peccato entrò nella creazione e cambiò quasi tutto. Ogni cosa venne cambiata. Addirittura al capitolo 3, sempre di Genesi, al versetto 16, leggiamo: alla donna disse, io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza. Con dolore partorirai figli, i tuoi desideri, fate attenzione, i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. Che cosa è successo? È cambiato qualcosa. È cambiato qualcosa. È una cosa nuova. Tuo marito dominerà su di te, dice Dio rivolgendosi alla donna. Con la caduta la subordinazione della donna verso l'uomo è diventata più pesante, ha preso un aspetto diverso, è diventata più completa, potremmo dire, è stata portata a un livello superiore. Per comprendere meglio andiamo a vedere che cosa è successo quando la donna ha incontrato il serpente. Ricorderete tutti quella circostanza. Eva è stata confrontata dalle insinuazioni di Satana, vi ricordate? È andata lì, Dio aveva dato l'ordine di non mangiare dell'albero, potevano mangiare qualsiasi albero del giardino, ma dall'albero della conoscenza del bene e del male non ne dovevano mangiare. La donna è andata lì, Satana l'ha confrontata in forma di serpente e gli ha detto in pratica di mangiare comunque. Che cosa è successo? La donna invece di andare a consultarsi con l'uomo, che era colui che aveva autorità sulla creazione, prima di prendere una decisione così importante che era quella di disobbedire a un comandamento di Dio, che cosa ha fatto? Non si è consultata con l'uomo, ha scelto di disobbedire. E si è messa in una posizione quindi che Dio non aveva creato per lei, la posizione del leader. no? Di colui che decide e prende delle decisioni importanti come quella appunto di disobbedire a Dio. Ed ecco che il Signore mette la sua condanna: i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. In primo Tito leggiamo un'affermazione di Paolo che evidenzia questo fatto e ci lo spiega ancora meglio. In primo Timoteo, capitolo 2, versetti da 11 a 15, dice: la donna impari in silenzio con ogni sottomissione, poiché non permetto alla donna di insegnare, né di usare autorità al marito, quindi non permetto alla donna di insegnare al marito, né di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio. Infatti Adamo fu formato, e qui ce lo spiega, infatti Adamo fu formato per primo e poi Eva. E Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Tuttavia sarà salvata partorendo figli se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Quindi il matrimonio ha avuto origine nel pensiero di Dio. È stato pensato e realizzato da Dio in un modo perfetto. Il problema è che poi l'uomo, nel senso di essere umano, ha rovinato tutto. L'uomo ha rovinato tutto. Perché ha rovinato tutto? Perché non sono stati rispettati i ruoli che Dio aveva stabilito per l'uomo e per la donna. Quindi andiamo a vedere adesso quali sono questi ruoli. Il ruolo della donna. Ovviamente a questo punto non dovremmo essere stupiti quando leggiamo sia Pietro che Giovanni che iniziano con una frase le loro dichiarazioni, ovvero: mogli siate sottomesse ai vostri mariti. Ma cosa intende veramente la Bibbia quando comanda alle mogli di essere sottomesse ai propri mariti? Innanzitutto dobbiamo specificare che la Bibbia comanda alla donna di essere sottomessa al proprio marito non perché la donna sia inferiore all'uomo, questo non sta scritto da nessuna parte nella parola di Dio, ma semplicemente perché Dio ha stabilito questo ruolo per la donna. E per una donna essere sottomessa al proprio marito implica prima di tutto il riconoscimento di questo ruolo di autorità nella famiglia che Dio ha dato all'uomo. La donna deve riconoscere questo ruolo di leader, di capo dell'uomo, e sicuramente significa rispettare il proprio marito e le sue decisioni, questo in maniera pratica. La sottomissione che qui intendono sia Pietro che Paolo è quell'atteggiamento mentale che porta la donna ad accettare volontariamente l'autorità e la guida del proprio marito. Pietro fa un esempio, no? Dice: come Sara, l'abbiamo letto, come Sara che obbediva ad Abramo chiamandolo Signore. L'esempio di Sara che dimostrava la sua sottomissione ad Abramo nell'obbedienza. Essere sottomessi significa anche obbedire, ovviamente. Essere sottomessi significa anche ad obbedire. E ovviamente il rapporto tra marito e moglie non sarà fatto esclusivamente di ordini dati dal marito e la moglie che deve eseguire, assolutamente, anche se magari può capitare che qualche volta succeda così. Ma non è questo il significato principale. Diciamo che potremmo definirlo come il marito che chiede consiglio alla moglie su alcuni passi da fare, su decisioni da prendere, e con il contributo di entrambi si procede, si va avanti, si prendono questi passi, si prendono queste decisioni, ma la decisione, la parola finale, spetta al marito. Questo è l'insegnamento della Scrittura. Infatti la donna deve essere un aiuto convenevole, come dice la parola. Inoltre qui Pietro, abbiamo letto, che contempla anche il caso della donna che ha un marito non credente, ricordate? Abbiamo letto: anche voi mogli siate sottomessi ai vostri mariti, perché se anche ve ne sono che non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli. Quindi dobbiamo prima di tutto pensare che non è una novità il fatto che ci siano delle mogli che hanno dei mariti non credenti. Anche all'epoca c'erano dei casi del genere, infatti Pietro lo specifica. E in questi casi cosa deve fare la donna? Il principio rimane sempre lo stesso: il principio rimane lo stesso, deve rimanere sottomessa al proprio marito affinché con il suo comportamento possa testimoniare al marito e che il marito possa essere magari salvato, possa obbedire alla parola. Infatti dice, perché anche se anche ve ne sono che non obbediscono alla parola, siano guadagnati senza parola, abbiamo visto, dalla condotta delle loro mogli. Questo comportamento casto e rispettoso, non le parole, non le prediche, ma il comportamento è quello che parla al cuore. E qui ci dice la parola di Dio. Ora torneremo ancora in conclusione su questo ruolo, ma ora andiamo a vedere il ruolo dell'uomo, che è quello che si porterà via più tempo. E qui vengono le note dolenti per noi, cari fratelli. Se fate caso, nel brano della lettera di Pietro, 6 versi sono dedicati ai doveri della moglie e uno solo è dedicato ai doveri del marito. E questo potrebbe farci pensare che il compito della moglie è più gravoso di quello dell'uomo, più impegnativo, di maggiore responsabilità, ma in realtà non è affatto così. Non è affatto così. Anzi, alla luce di quello che abbiamo detto finora, ovvero che l'autorità e la leadership spetta all'uomo, leggiamo il versetto 7 della lettera di Primo Pietro. Anche voi mariti vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna, come un vaso più delicato. Onoratele poiché anch'esse sono eredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Attenzione, è all'uomo che Dio riserva una forma di disciplina se non mantiene quel ruolo che Dio gli ha affidato, che Dio gli ha assegnato. Ed è questo è molto importante. Se l'uomo non tratta la donna con il dovuto riguardo, con il dovuto onore, Dio usa una forma di disciplina verso l'uomo. E questo la dice lunga. Se andiamo a leggere il brano di Paolo, invece, per toglierci ogni dubbio su quale sia il ruolo più gravoso, se così possiamo dire, di grande responsabilità, se leggiamo il brano in Efesini, vediamo che dei 16 versi che compongono questo brano, solo 3 sono dedicati al ruolo della donna, mentre invece 13, ben 13, sono dedicati al ruolo del marito. E questo vorrà pur dire qualcosa. Ovviamente qui nella lettera agli Efesini siamo in un contesto dove Paolo parla della famiglia, parla della vita cristiana, della famiglia in modo specifico. E in questa lettera lui parla della Chiesa in modo generale, quindi inserisce questo ruolo, questo rapporto tra marito e moglie nel contesto della Chiesa, della famiglia. E quindi vediamo che è importante, come abbiamo accennato all'inizio, che il rapporto fra marito e moglie sia sano, perché se il rapporto tra marito e moglie è sano, avremo una chiesa sana. Se il rapporto fra marito e moglie è forte e radicato nella parola, avremo una chiesa forte e radicata nella parola, perché sarà composta di famiglie forti e radicate nella parola. Quindi Dio ritiene l'uomo responsabile della propria famiglia, non la donna. Dio ritiene l'uomo responsabile della propria famiglia a tutti i livelli. E un esempio su tanti che ci sono nella Bibbia lo troviamo proprio nella Genesi. Che cosa è successo quando l'uomo è caduto? Quando Adamo ed Eva hanno mangiato di quel frutto che non avrebbero dovuto mangiare, ma in realtà non è il frutto quanto la disobbedienza, vero, al comandamento del Signore. Che cosa è accaduto? Che cosa fa il Signore quando va a confrontare i due? Cercava tutti e due, no? No. Non cercava tutti e due, cercava Adamo. Dice: Adamo, dove sei? Vero? Adamo, dove sei? Che cosa hai combinato? Ma non era, io non mi ricordo bene, ma non era stata la donna a prendere il frutto, ad essere sedotta da Satana, a disobbedire a Dio, a farlo mangiare a suo marito? Però Dio non dice: Eva, che cosa hai combinato? No? Eva, sei responsabile di aver fatto cadere tuo marito? Non dice questo. Non è questo il discorso che fa il Signore. Dio dice: Adamo, dove sei? L'uomo viene chiamato a rendere conto di ciò che aveva commesso Eva. Quindi questo è un passo importantissimo per comprendere ancora una volta, ancora di più, che l'uomo che da Dio è ritenuto responsabile per la propria famiglia, per la moglie e per la propria famiglia. Verso 25 della lettera agli Efesini di Paolo dice: mariti, stiamo vedendo il ruolo dell'uomo, ricordate? Dice: mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. E qui dobbiamo veramente batterci il petto e andare a vedere bene che cosa significa questo: mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa. Come ha amato la Chiesa Cristo? Dando se stessa per lei. Dando se stesso per lei. E l'uomo viene chiamato ad amare la propria moglie con un amore particolare, un amore unico, ed è paragonato all'amore che Cristo ha avuto per la Chiesa. Gianni ha spiegato già questa mattina che la Chiesa composta dai credenti, ovviamente non dall'edificio, dalle mura, ma la Chiesa, la Bibbia usa questa parola per parlare dei credenti passati, presenti e quelli saranno futuri. Quindi Cristo ha amato questa Chiesa dando se stessa per lei. Cerchiamo di capire bene come ha amato Cristo questa Chiesa. Come l'ha amata? Innanzitutto Cristo ha amato la Chiesa fino al punto di venirla a cercare qui sulla terra. Cristo non è rimasto su nel cielo. È venuto Lui, si è mosso Lui. E si è mosso come? Prendendo forma umana, rinunciando a parte della sua deità. Ha preso forma umana, con tutti i limiti che questo comporta, per la sua sposa, per la sua Chiesa. E non solo questo, ma è venuto a morire sulla croce, per la sua sposa, per la sua Chiesa. Che cosa ci insegna a noi mariti questo in termini pratici? Come è fatto questo amore? Quanto è grande questo amore? Quanto è profondo questo amore? Cosa ci deve spingere a fare questo amore che dobbiamo avere per le nostre mogli? Ovviamente non è quell'amore che vediamo oggi nei film, no? O che ascoltiamo nelle canzoni. È un amore ben diverso. È un amore... perché quello che ascoltiamo nelle canzoni, che vediamo nei film, che vediamo sbandierato oggi con tanta leggerezza nel mondo, è un amore che cerca il proprio tornaconto. È un amore che vuole prendere piuttosto che dare, vero? È un amore che vuole ottenere sempre di più. È un amore che guarda ciò che è bello. È un amore che si ferma alle prime difficoltà, no? Non combatte. È un amore che non è disposto a sacrificio. Un amore che non è disposto al sacrificio. Però non è così per il vero amore, quell'amore che il Signore ci insegna attraverso la sua parola. L'amore di Cristo per la sua sposa infatti è unico, è particolare, vero? Cristo è venuto a cercare la sua sposa, abbiamo detto, ma quando è venuto a cercare la sua sposa? Quando la sua sposa cercava lui? No! È venuto a cercare la sua sposa quando la sua sposa, ovvero la Chiesa, gli uomini non lo cercavano, non lo volevano, non lo desideravano. Cosa ci insegna questo in termini pratici a noi mariti? Che quando succede che c'è un'incomprensione, un litigio, può capitare, il primo che deve fare il passo per la ricongiunzione, per la riconciliazione, deve essere l'uomo. Che se la moglie è offesa, è ferita per qualche motivo, e può capitare, non è lei che deve dire da noi, ma qui vediamo che siamo noi che dobbiamo andare da lei. Cristo è venuto a cercare la sua sposa quando questa com'era? Bella? Meravigliosa? Splendente? No. Quando era brutta? Quando era sporca? Perché era piena di peccato? È per quello che Cristo è venuto, giusto? Cristo è venuto a cercare la sua sposa quando era brutta, sporca, piena di peccato. Ed era una sposa che non voleva andare da suo marito a chiedere perdono. Quindi quando questa chiesa era piena di immondizia, di peccato, Cristo è andato a cercare la sua sposa, l'è andata a cercare. Allora che cosa ci insegna ancora una volta questo? Abbiamo sposato nostra moglie che era bellissima, vero? Ma sapete una cosa? Il tempo passa. Il tempo passa. E allora la pelle non è più liscia come era prima. La figura cambia. Allora che facciamo? Ci voltiamo a guardare da un'altra parte? Cristo è venuto quando la sua chiesa era putrida. La sposa era putrida. E lui è venuto, l'ha cercata, è morto per lei. Noi cosa facciamo quando nostra moglie cambierà? Facciamo attenzione a questo, è molto, molto importante. Dobbiamo continuare ad amarla, come Cristo ha amato la Chiesa, ha amato noi. Cristo ha rinunciato a parte delle sue caratteristiche, lo abbiamo accennato, vero? Ha accettato di essere limitato in un corpo umano e di vivere su questo la terra, ha accettato di morire sulla croce, di essere separato da suo padre, affinché la sua sposa potesse essere come? Bella, vero? Radiosa, splendente, con un abito bianco bellissimo. Che cosa ci insegna questo? Che il vero amore, è pronto alla rinuncia e al sacrificio. Con questo amore dobbiamo amare le nostre mogli. Cristo ha rinunciato alla sua deità, non ha rinunciato a, non so, faccio un esempio, un'ora di PlayStation, oppure non ha rinunciato a una posizione di prestigio sul lavoro, non lo so, mi vengono in mente queste cose in questo momento, no? Cristo ha rinunciato alla sua deità e noi cosa dobbiamo fare per le nostre mogli? Come le dobbiamo amare? Dobbiamo essere pronti al sacrificio, alla rinuncia dei nostri propri interessi, del nostro orgoglio. Ed è così che dobbiamo amare le nostre mogli. Non deve essere un amore che cerca il proprio tornaconto, deve essere un amore che cerca il bene della nostra sposa. Così Cristo ha cercato il bene della Chiesa. E prima di concludere vorrei menzionare un'ultima cosa molto importante. Torniamo a Pietro, l'ultimo versetto. Vi ricordate? Dice onorate, vero? Lo vado a riprendere, anch'io devo fare avanti e dietro. Ecco, dice onoratele, poiché anch'esse sono eredi con voi della grazia della vita. Onoratele. Non cadiamo, fratelli, nella brutta abitudine. Non voglio dire di parlare male delle nostre mogli, però quando il rapporto inizia ad essere un po' maturo, diciamo così, no? Quando sono passati un po' di anni, qual è l'abitudine nel mondo, no? Gli uomini tendono a criticare le loro mogli, a parlarne come se fosse una palla al piede, che li limitano quello che vogliono fare, gli stanno sempre a rimproverare. Cioè, non prendiamo anche noi questa abitudine, non limitiamo questa brutta, cattive abitudini che c'è nel mondo. La parola di Dio ci dice onoratele. Onorarle significa rendere onore a queste donne in presenza anche di altri, soprattutto, e soprattutto in presenza dei figli. Questo è importantissimo. Non dobbiamo lamentarci delle nostre mogli in presenza dei figli e anche in presenza di altre persone. Quindi questo è un fatto molto importante, dobbiamo onorare le nostre mogli. Che è stato dato un vaso delicato, dice proprio qui la scrittura, un vaso delicato, dobbiamo avere il dovuto riguardo di questo vaso, cari fratelli. Un comportamento superficiale e non rispettoso può aprire delle grandi ferite nel cuore delle donne, delle grandi ferite. Facciamo attenzione. Allora concludiamo, facciamo un riassunto. Perché vediamo che è sempre più difficile portare avanti una famiglia? Perché vediamo che sempre più coppie sono insoddisfatte, che faticano a portare avanti il loro rapporto con gioia e serenità? Perché le problematiche di coppia sono sempre più presenti ai giorni nostri, non solo nella nostra società, ma anche nella Chiesa, anche tra noi credenti. Ci sono queste problematiche, è inutile nascondercelo. Ci sono. Perché questo? Perché tanti fratelli e sorelle attraversano periodi di crisi più o meno pesanti, più o meno profondi nel loro matrimonio? Perché addirittura in alcune occasioni sfociano nella separazione? Sto parlando di credenti. C'è una sola risposta. Perché i ruoli che Dio ha stabilito non vengono rispettati. Sto sempre parlando di credenti, perché i ruoli che Dio ha stabilito non vengono rispettati. Vediamo, ho saltato di proposito questo punto, ma adesso lo voglio evidenziare, il verso 23 di Efesini, capitolo 5. Cosa dice Paolo? Il marito infatti è capo della moglie. Il marito infatti è capo della moglie. Ovviamente qui non essere capo non significa essere quello che dà gli ordini, fai questo, fai quello, fai quell'altro e deve essere tutto fatto, assolutamente no, non è questo. Il marito deve essere capo della moglie, adesso spiegheremo cosa significa, però in fondo se io ci vedo bene, qui non c'è scritto il marito dovrebbe essere capo della moglie, vero? Non c'è scritto nemmeno mariti, voi dovete essere capi delle vostre mogli, no. È scritto il marito è capo della moglie. Che significa questo? Perché vediamo intorno a noi che succedono queste cose? Perché ci sono dei capi buoni, ovvero dei buoni capi e dei cattivi capi, vero? Esiste queste due categorie di capi, chiamiamole così. Ci sono capi che accettano il proprio ruolo e lo portano avanti nel modo giusto, capi che si assumono le proprie responsabilità portando avanti il loro lavoro in maniera adeguata, così come gli è stato assegnato, in modo anche da essere un esempio. Ci sono capi che si sacrificano, vero? E poi invece ci sono quei capi che non accettano il proprio ruolo. Ci sono quei capi che non si assumono le proprie responsabilità. Ci sono quei capi che battono la fiacca e che preferiscono che il loro lavoro lo faccia qualcun altro. Nonostante loro mantengano un ruolo di capo perché gli è stato assegnato. E questo è proprio quello che succede in alcune famiglie cristiane. Gli uomini non si comportano da leader, non accettano la responsabilità che Dio stesso gli ha assegnato, non accettano questo ruolo, non si assumono la responsabilità di guidare e di sostenere le proprie mogli e la propria famiglia di conseguenza. E allora che succede? Che le donne sono costrette ad assumere questo ruolo, vero? Le donne, vedendo che i propri mariti non prendono quel ruolo che a loro spetta perché Dio le l'ha segnato, sono costrette ad assumere il ruolo di leader, il ruolo di guida all'interno della famiglia. E che cosa succede allora? C'è qualcosa che non va. Perché il ruolo di leader non è stato assegnato alla donna, è stato assegnato all'uomo. Si ribaltano le competenze, se così possiamo dire. Le donne non sono contente di assumere il ruolo di leader. Non lo sono. Alcune magari sopprimono quel bisogno che Dio ha messo in loro di essere guidate, perché la scrittura dice, abbiamo già letto due o tre volte, i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito. Questo significa che Dio ha cambiato quelle caratteristiche della donna con la quale l'aveva creata prima, dopo il peccato, dopo la caduta. I tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito. Quindi la donna ha bisogno di un leader che la guidi, che la sostenga. E se lei è costretta a prendere questo ruolo, ovviamente non è contenta. Le cose non possono andare bene all'interno della famiglia. Il rapporto tra marito e moglie non potrà essere armonioso, vero? E qui si verranno a creare dissapori, insofferenze, forse anche risentimenti. E lì abbiamo già detto che potrebbe anche sfociare nella separazione, proprio addirittura all'interno di famiglie cristiane. L'ultimo verso della lettera di Paolo dice, verso 33, capitolo 5, dice: ma d'altronde anche fra di voi ciascuno individualmente ami sua moglie come ama se stesso, altresì la moglie rispetti il marito. Questo potrebbe essere un versetto che riassume un po' tutto quello che abbiamo detto finora, no? E potrebbe essere il completamento di quello che è stato detto finora, con un solo verso. Dio ha creato l'uomo e la donna con caratteristiche diverse tra loro, che lui stesso ha messo in questi individui. E questo non dobbiamo dimenticarlo, è importantissimo, è basilare quando andiamo a considerare il nostro rapporto, i nostri doveri tra moglie e marito. Perché mio marito si comporta così? Perché mia moglie si comporta così? Che cosa sta succedendo? Ecco, facciamo bene mente locale, prendiamo in considerazione il fatto che Dio ha assegnato, affidato, ha stabilito questi ruoli in modo diverso. L'uomo e la donna, scusate, uomini, la donna ha bisogno di sentirsi amata e guidata. La donna ha bisogno di sentirsi amata e di sentirsi guidata. Ha bisogno di avere al fianco un leader che la ami. Lo abbiamo già visto in quale modo. È di questo che ha bisogno la donna. Amiamo le nostre mogli, uomini, amiamo le nostre mogli, come ci insegna la scrittura. Donne, l'uomo ha bisogno di sentirsi rispettato, vi avete fatto caso mentre leggevamo il versetto 33, altresì la donna rispetta il marito, la moglie rispetta il marito. L'uomo ha bisogno di sentirsi rispettato, rispettate i vostri mariti, anche questa è una caratteristica che Dio ha messo nell'uomo, così come la donna ha bisogno di rivolgersi verso il proprio marito per trovare una guida, per trovare un leader, per trovare un esempio, per trovare qualcuno che la ami, così l'uomo ha bisogno di essere rispettato. Questa è una caratteristica che Dio ha messo nell'uomo ed ha bisogno di essere soddisfatta questa caratteristica. E se questo non accade, così come abbiamo detto per la donna, la stessa cosa vale per l'uomo. Se questo non accade, il rapporto perde il suo collante e arrivano anche qui i problemi. Donne, non prendete il ruolo che spetta al marito. Mogli, non prendete il ruolo che spetta al marito, il ruolo di leader. Non prendete voi questo ruolo. Lasciate che sia il marito a fare questo. E quando lui si sbaglia, perché può capitare, quando lui sbaglia, non state lì a criticarlo, no? A fargli notare i suoi errori, a evidenziarli. Piuttosto, incoraggiatelo, aiutate a capire come fare meglio la prossima volta, siate un aiuto convenevole. È questo che la scrittura chiede alla donna, anzi comanda alla donna, è per questo che la donna è stata creata, non per accusare il proprio marito, non per prendere il suo ruolo, bensì per essere un aiuto convenevole. Proprio questo significa, no? Essere lì pronta ad aiutare, a incoraggiare, a consigliare. E ovviamente l'uomo ha bisogno di questo. Ora parliamo in un modo personale, in modo individuale. Ognuno di noi si sente chiamato in causa. Come va il tuo matrimonio? È basato su questi principi? Marito, ti stai comportando come un leader? Stai amando tua moglie come Cristo ha amato la Chiesa? Stai amando tua moglie come comanda la Scrittura? Donna, sei quell'aiuto convenevole che il Signore vuole che tu sia? Sei sottomessa a tuo marito? Sapete, mi è capitato più di una volta di vedere, anche 3 anni fa, quando già ho predicato su questo argomento, ma anche quando l'ho sentito da altri fratelli che hanno predicato, di vedere che alla fine del culto chi si alza, si parla, inizia a scherzare, no? Vedi, tu devi essere ad esempio per me, mi devi amare il marito, io sono il capo, tu devi essere sottomesso. Facciamolo pure, scherziamoci pure, non c'è problema, però quando torniamo a casa e ci troviamo nella nostra realtà, nella realtà del nostro matrimonio, cosa faremo? Che cosa faremo? Se ci sono problemi, se abbiamo capito questa mattina, o forse già lo sapevamo, che nel nostro matrimonio c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa da cambiare. Se abbiamo capito addirittura questa mattina che c'è tutto che non va, perché magari ci troviamo in una situazione nei quali i ruoli li abbiamo scambiati e il marito, la moglie ha preso il ruolo del leader e il marito per comodità si mette il pantofolo sul divano, gambe incrociate e si mette in scia, no? Si dice dietro alla moglie, fai tu. Se abbiamo capito che c'è questo problema, che ci sono dei problemi, che cosa facciamo? Cosa faremo quando andremo a casa? Faremo finta di niente? Guardate che la Chiesa, la salute di questa Chiesa, sto parlando della Chiesa in generale, sto parlando della vostra Chiesa locale, la salute di questa Chiesa dipende dagli uomini che nella propria famiglia si assumono le proprie responsabilità e portano avanti il loro ruolo, quello che Dio gli ha assegnato, e dalle donne che nella propria famiglia si assumono a loro volta le proprie responsabilità e portano avanti il ruolo che Dio gli ha assegnato. È da questo che dipende la salute della nostra Chiesa. Non è dalla musica, non è dalla bella sala, no? Possiamo venire qui poi e fare tante cose belle, insomma, preparare tante cose, darci da fare, pulire, fare quello che vogliamo, che è sicuramente ben accetto e necessario, ma la salute della nostra Chiesa dipende da questo, la base è quella. Quindi, torniamo a casa oggi, che cosa facciamo? Non ignoriamo ciò che il Signore ci ha detto questa mattina, o ciò che il Signore ci ha fatto riscoprire o capire questa mattina. I problemi ci sono, possono essere più o meno gravi, possono essere più o meno radicati nella nostra famiglia, vero? Perché ci sono dei problemi o delle situazioni, questi ruoli che si sono invertiti da anni, e lì si è radicato questo ruolo sbagliato del marito e della moglie. Sono talmente radicati che per estirpare queste radici non si fa in 4 e 4 ore, non si fa in un momento, ma lì ci vuole fatica, sudore, sacrificio. Bisogna mettersi davanti, uno davanti all'altro, guardarsi negli occhi, confessare i propri peccati l'uno con l'altro, chiedersi perdono e chiedere aiuto al Signore che ci possa guidare e ci possa anche bastonare quando vediamo che stiamo per andare a ricoprire il ruolo dell'altro. Quindi, se faremo questo, fratelli e sorelle, questo è garantito, la Scrittura ce lo dice, ce lo garantisce. Se faremo questo, il nostro rapporto rifiorirà. Il nostro rapporto tra marito e moglie rifiorirà, la nostra famiglia cambierà, avrà un impatto. Quello che noi faremo avrà un impatto prima sulla nostra famiglia, poi sulla nostra Chiesa, ma anche tra le persone che ci conoscono. Tra i nostri amici, i nostri parenti, i nostri conoscenti vedranno un cambiamento, perché il nostro diventerà ancora di più un rapporto armonioso, sereno, basato sulla reciproca fiducia, no? E quindi vogliamo riflettere su questo e tornare a casa oggi e metterci proprio insieme a chiedere al Signore di farci comprendere cosa possiamo fare, come possiamo farlo per obbedire a Lui come mariti e come mogli secondo l'insegnamento di Dio. Vogliamo pregare. Padre nostro, quanto è bella la Tua scrittura, quanti sono belli i Tuoi insegnamenti, Signore, la Tua parola è più dolce del miele, lo dici Tu stesso nella Tua parola, ed è vero, Signore, la Tua parola è più dolce del miele. Quando scopriamo, Signore, che Tu sei colui che ha stabilito ogni cosa, che ha stabilito addirittura l'istituzione del matrimonio, che ha dato dei ruoli, che ha messo dentro di noi delle caratteristiche che devono essere soddisfatte, quanto ci vediamo forse stupidi, perché finora abbiamo ignorato questa cosa, abbiamo cercato la felicità, abbiamo cercato la soddisfazione in altre direzioni. Signore, siamo di collo duro, siamo duri a comprendere, Signore, abbiamo bisogno che Tu intervieni. Ti ringraziamo perché questa mattina con la Tua parola ci hai fatto comprendere questo. E Ti preghiamo, Signore, che puoi darci la forza, la volontà, il desiderio, la necessità di mettere in pratica quello che abbiamo ascoltato. Perché il nostro desiderio, Signore, è o deve essere quello di servire Te, quello di dare una buona testimonianza attraverso la nostra famiglia, ai nostri figli, alle persone che non ci conoscono. Il nostro desiderio, Signore, è che questa Chiesa brilli, possa brillare di una luce particolare, quella che Tu dai, Signore, che le persone che non Ti conoscono possano essere attirate da questa luce, oh Dio, che possano vedere che una speranza c'è, che possano vedere che c'è un Dio che ha stabilito ogni cosa, che ha dato delle istituzioni, dei ruoli, che ha stabilito che le cose funzionino in una certa maniera su questo pianeta per l'essere umano, e che possano trovare soddisfazione in questo, Signore, in Te, che possano conoscerti. Ma come faranno se noi siamo i primi a ignorare i Tuoi insegnamenti? Padre, metti sul nostro cuore un peso grande per questo. Ti vogliamo ringraziare per i meriti di Cristo Gesù.